Conclusa la spiegazione, Matilde aggiunge alle sue parole il canto di un salmo penitenziale che rappresenta l'innocenza ritrovata dopo la purificazione del peccato. Beati coloro dei quali i peccati sono stati perdonati, o meglio ancora, sono stati coperti, tecta sunt, con perdono. Poi Matilde riprende il cammino lungo la riva del fiume Letè e Dante si accompagna a lei dall'altra parte del fiume, adeguando il suo passo a quello di lei. Interessante notare in questi primi versi la presenza, la forte presenza della donna. Prima Dante dice che Matilde canta come donna innamorata e successivamente paragona il suo andare lento con piccoli passi a quello delle ninfe che nei boschi se ne stavano solette, chi desiderando di fuggire il sole, chi desiderando di vederlo. Ecco, è interessante ricordare che la foresta è in una ombra perenne, cioè la foresta è spessa e viva, impedisce ai raggi del sole di entrare direttamente e quindi dobbiamo immaginarci di camminare in mezzo a questi bei fiorellini profumati, al cinguettio degli uccelli e lungo la riva di questo meraviglioso ruscello pulitissimo, trasparente, però immersi in una penombra, come quella del bosco, di un bosco fitto in cui i raggi del sole non arrivano. Se questa è la condizione dell'uomo felice, dell'uomo innocente, si spiega il grande piacere che Dante prova in tutti i sensi nel gustare le bellezze del creato. Quindi lui gioisce nel vedere questi bellissimi fiori, sentirsi l'arietta fresca che gli alita sul volto, la gioia di osservare le piante piegate, i fiori, e sentire i profumi e gli uccellini che producono un suono meraviglioso, e non dimentichiamo la presenza di questa donna bellissima che gli appare e che gli manifesta in forma fisica chiara la bellezza, non solo femminile, ma la bellezza della creatura. Ecco, è come se l'uomo potesse in certi momenti gustare le primizie del paradiso, anche qui sulla terra. A un certo punto il ruscello fa un'ansa e Dante si trova a camminare verso oriente. Matilde gli dice: fratello, guarda e ascolta. È un momento in cui evidentemente sta succedendo qualcosa e anche noi lettori dobbiamo stare attenti a quello che accade. Quello che si presenterà ai nostri occhi è, come dice Dante, una primizia del paradiso, è una primizia di una realtà ultraterrena. Si tratta di una sacra rappresentazione a cui partecipano genti, uomini e donne, che rappresentano evidentemente qualcosa di diverso rispetto alla realtà visiva. Ma questo si capisce già dalla eccezionalità, per esempio, della luce che si sprigiona a un certo punto nella foresta. Quindi la foresta, dice, all'improvviso si illumina di una luce sfolgorante che sembrerebbe quella di un lampo, ma perdura. L'altro prodigio, oltre alla luce che si effonde miracolosamente, Dante sente una dolce melodia. Ed è tale il piacere che prova nel vedere, nell'udire questo spettacolo, che sente il bisogno di rimproverare Eva perché ha impedito all'uomo di gustare queste gioie, questo piacere meraviglioso, prima e per lungo tempo. E di che cosa accusa Eva? Abbiamo appena parlato di una donna che rappresenta la vera femminilità. Ora Dante condanna Eva, che rappresenta l'orgoglio. Infatti, a lei cosa, di lei cosa dice? Lei, femmina, sola e pur testé formata, non s'offerse di star sotto alcun velo. Le interpretazioni sono varie, sotto alcuna autorità, sotto alcun velo di mistero. È chiaro che riguarda il divieto di Dio di mangiare del frutto del bene e del male, cioè della conoscenza del bene e del male. E quindi è stato un atto di superbia il suo, simile a quello di Ulisse. Ci sono due parole che ricorrono sia nell'episodio di Ulisse sia qui. Uno riguarda il picciol passo, che ricorda la picciol compagnia o il picciol discorso che Ulisse fece ai suoi compagni, e l'altro è l'ardire, l'ardimento di Eva, che corrisponde all'ardore di Ulisse di diventare esperto degli uomini e delle cose. Ecco, questa sete di conoscenza che Dio aveva deciso fosse limitata e che sarebbe stata perfetta solo nel paradiso. Ecco, questo voler superare i limiti della conoscenza, squarciare il velo del mistero, questo è stato il grande errore sia di Ulisse sia di Eva. Riprendiamo la narrazione. La selva quasi si illumina di un fuoco, come se fosse un fuoco acceso sotto i verdi rami e la melodia si trasforma in un canto. A questo punto Dante sente il bisogno di chiedere alle muse un'ispirazione maggiore. Dante ci sta presentando uno spettacolo ultraterreno, uno spettacolo che va al di là non solo dell'esperienza umana tradizionale che tutto sommato aveva presentato finora, ma un'esperienza assolutamente mistica, un'esperienza trascendentale. Ha bisogno di rendere con parole un'esperienza che in sé sarebbe ineffabile. Sinteticamente direi la storia trasfigurata della Chiesa. Chiede l'aiuto delle muse che chiama qui vergini sacrosante, con qualcosa che aggiunge alla femminilità un elemento di divinità. Allora chiede l'aiuto addirittura di Elicona. Anche il monte Elicona produceva due fiumi, ecco perché dice che Elicona versi la sua acqua ispiratrice nel mio cuore. O forse confonde questa catena montuosa con il Parnaso, che a sua volta dava origine a un fiume. Comunque sia, significa che chiede l'aiuto dell'ispirazione più alta, compresa quella di Urania, che ispirava ai poeti ciò che riguardava il cielo, quindi proprio il paradiso nel caso di Dante. In lontananza gli sembra di vedere sette alberi d'oro, ma è un inganno dei sensi, perché appunto la visione è troppo lontana. E allora, avvicinandosi, si accorge che sono in realtà sette candelabri. Ma per dire questo, usa dei termini addirittura tratti dalla filosofia scolastica, che significa che la realtà che ci sta descrivendo davvero non riguarda solo quello che sta accadendo, ma è quasi un insegnamento, una realizzazione, tra virgolette, fisica, di quanto accade all'uomo quando non mette a fuoco bene l'oggetto del suo guardare. Infatti, la spiegazione di questi versi, che sono abbastanza complessi, dice: andando avanti, la grande distanza che separava me e Matelda da loro faceva apparire, falsando la realtà, sette alberi d'oro, ma quando fui tanto vicino che la loro figura, che può ingannare i sensi umani, non perdeva alcun suo aspetto a causa della distanza, la facoltà che fornisce materia di giudizio alla ragione, comprese che erano candelabri. Dante, insomma, ci sta mettendo in guardia dai pregiudizi. Perché lui aveva visto dei alberi d'oro? Perché si trovava in una foresta. E quindi i sensi gli avevano ostacolato un giudizio corretto, anche per la distanza. una volta che l'oggetto si è avvicinato, ha visto bene e allora ha capito che si trattava di altro. È un po' l'errore che si collega alla quella che si chiama in scolastica la virtù percettiva, cioè la facoltà che mette in ordine le percezioni sensibili, dalle quali poi noi abbiamo un motivo di ragionamento, cioè io ho tutte le percezioni che costituiscono la materia per il mio giudizio, quella che Dante chiama anche la virtù stimativa. Per giudicare bene la realtà bisogna guardarla con molta attenzione e non farci condizionare dai pregiudizi, dai preconcetti. Direi che Dante ci sta insegnando a guardare bene la realtà, a osservarla attentamente per poterla giudicare correttamente. Che cosa sono questi candelabri? Le spiegazioni sono varie. Potrebbero essere i 7 sacramenti, le 7 chiese d'Asia, lo spirito di Dio settemplice, cioè forse più propriamente i 7 doni dello Spirito Santo: sapienza, intelletto, consiglio, fortezza, scienza, pietà, timor di Dio. La figura dei candelabri è presa dall'Apocalisse, come d'altra parte dall'Apocalisse sono presi anche tutti gli altri riferimenti alla processione che segue. L'altro riferimento biblico è Ezechiele. Proseguiamo la descrizione. La luce che splende, intensa e variopinta, non è paragonata al sole, ma alla luna. Se tutta la processione riguarda la storia mistica, trascendentale della Chiesa, la luce che promana dall'Antico Testamento, dal Nuovo Testamento, dagli insegnamenti della Chiesa, è una luce sicuramente inferiore a quella che proviene direttamente da Dio. Solo Dio ci può illuminare pienamente il cuore, la coscienza, la mente, e non su questa terra, ma solo nell'aldilà, nel paradiso, nel suo regno eterno. Dante si rivolge a Virgilio chiedendo spiegazioni, ma Virgilio rimane sorpreso e attonito come lui. Ormai la ragione, di fronte a un'apparizione del divino, non può spiegarselo e quindi rimane sorpreso. La processione avanza lentamente. Per farci capire la lentezza della processione, fa riferimento alle spose, alle novelle spose che solitamente avanzavano titubanti e appunto lentamente verso la casa dello sposo subito dopo il matrimonio. La descrizione si interrompe perché Matelda sgrida Dante. La donna mi sgridò, perché guardi solo i candelabri e non guardi quello che succede dopo. Questo sgridare, questa sgridata è un'anticipazione a Beatrice. Fra poco, nel canto seguente, Dante incontrerà Beatrice e l'atteggiamento di lei non sarà affatto gentile, perché Dante deve ancora pentirsi, confessare il peccato commesso. E questo "la donna mi sgridò" anticipa in un certo modo quanto accadrà in seguito. Ancora la presenza femminile che serve a Dante come guida, come sprone, come insomma un elemento fondamentale nella via della salvezza. Dante guarda dietro ai candelabri e vede delle genti venire vestite di bianco. Chi sono? Potrebbero essere i libri dell'Antico Testamento. Stranamente, Dante si ferma in un punto in cui può vedere meglio la processione, perché la distanza è segnata solo dal fiume. E l'acqua del ruscello, limpidissima, risplende e gli rimanda l'immagine del suo lato sinistro. Come mai il fianco sinistro? Forse perché ha ancora la memoria del peccato commesso e non si è ancora pentito, ha solo fatto un viaggio per riconoscere il male e allontanarlo da sé e scegliere decisamente il bene, ma di quel male passato non ha ancora dato conto a nessuno. Quindi c'è ancora tutta la sua fisicità e la sua umanità colpevole. Il suo passato c'è ancora tutto. Riprendiamo la descrizione. Le fiamme dei candelabri risplendono nell'aria formando delle scie luminose, forse di tutte le tinte dell'arcobaleno, o forse bianche come la luce che circonda la luna, qui l'interpretazione è varia, comunque dipingono il cielo con le loro strisce luminose, e queste strisce permangono nell'aria tanto che sembrano dei vessilli, delle insegne, degli stendardi. I 24 signori procedono sotto questo bel cielo dipinto cantando un inno alla Madonna: benedetta sia tu e benedette siano in eterno le tue bellezze. Ecco, ritorna un'altra figura femminile, la Madonna, con la sua soprattutto bellezza, che non è solo quella ovviamente esteriore ma interiore, ed è in opposizione piena ad Eva, perché lei con umiltà ha accettato il disegno di Dio su di lei. Sull'altra sponda il prato ritorna libero dalle persone che camminavano e seguono quattro animali coronati di fronde verdi che dovrebbero rappresentare probabilmente i quattro evangeli. Il verde delle fronde di cui sono coronati rappresenta la speranza di salvezza costituita dalla predicazione di Cristo. Per una descrizione dettagliata di questi animali, Dante rimanda il lettore al Ezechiele. Precisa soltanto che questi animali hanno sei ali, e in questo si diversifica da Ezechiele e segue più la descrizione di Giovanni nella sua Apocalisse. Lo spazio delimitato dai quattro animali contiene un carro trionfale a due ruote, trainato da un grifone. Questo carro dovrebbe rappresentare la Chiesa trionfante guidata da Cristo, rappresentato come un grifone, perché Cristo ha la duplice natura umana e divina, e il grifone ha il corpo di leone e la testa e le ali di aquila. Intorno alle due ruote del carro danzano delle donne. Queste rappresentano le virtù cardinali e teologali, ma comunque sono figure femminili che rimandano ancora una volta a questa visione salvifica della donna. Allora, le tre donne sono vestite una di rosso, l'altra di verde e l'altra di bianco, rappresentano quindi la carità, la speranza e la fede. Le quattro donne, che rappresentano le virtù cardinali, prudenza, giustizia, fortezza e temperanza, danzano guidate da una donna con tre occhi, cioè dalla prudenza. Al carro seguono sette vecchi. I primi due dovrebbero essere Luca e San Paolo. Il primo era medico e quindi è riconoscibile come tale, come seguace di Ippocrate, mentre San Paolo tiene in mano una spada luminosa. Seguono poi quattro vecchi di umile aspetto e potrebbero essere la personificazione delle lettere cattoliche di Pietro, Giovanni, Giacomo e Giuda. Gli antichi commentatori pensavano più ai primi dottori della Chiesa, quindi Agostino, Girolamo, Ambrogio e Gregorio Magno. L'ultimo, che viene dormendo con la faccia arguta, dovrebbe essere San Giovanni, o meglio l'Apocalisse, un testo profetico e visionario. Questi sette sono vestiti come la prima schiera dei 24 anziani, quindi rappresentano i libri del Nuovo Testamento come loro rappresentavano quelli del Vecchio Testamento, ma non hanno il capo ornato di gigli bianchi, quindi come la fede, ma di rose e altri fiori rossi, come la carità che li ha incitati, che li ha spinti nelle azioni coraggiose. Quando il carro si trova di fronte a Dante, si sente un tuono e la processione si ferma.